a tutte e tutti e tutto e benvenute a questa puntata della Polvere della Battaglia di lunedì 17 ottobre. Apriamo con le note e la voce splendida di Bessie Smith, Empty Bed Blues, la ballata del letto vuoto, perché è proprio di un libro che ha rubato il titolo a questo splendido pezzo. Parliamo oggi. La ballata del letto vuoto, l'ultima fatica di William Wall, uno scrittore irlandese che ha profondi rapporti con l'Italia, tant'è che traduce anche dall'italiano e che ha pubblicato questo titolo prima in italiano che in inglese per la casa editrice Nutrimenti. E per noi lo ha intervistato Carlo Gianuzzi, il nostro esperto di cose irlandesi. La trasmissione è impreziosita dalle letture di Sara Agostinelli, anche lei ben nota, voce ben nota a chi ci ascolta. Quindi quello che vi proponiamo è una trasmissione su questo libro, l'ultimo libro di William Wall, La ballata del letto vuoto, un'intervista realizzata da Carlo con letture di Sara Agostinelli, e prima di sentirla chiacchieriamo un po' proprio con Sara e Carlo. She's raving, she must have gone and tried it. Lasciamo la magnifica. Allora, lasciamo sì la magnifica voce di Bessie Smith per dare il benvenuto in realtà soltanto a Carlo Gianuzzi, perché il suono dell'occupato libero ci fa intendere che abbiamo perso telefonicamente Sara Agostinelli, ma la recupereremo prestissimo. Ciao Carlo, grazie di essere qui.
Ciao Pamela, buongiorno, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
E allora, io adesso cerco di rimettermi in contatto con Sara, che non è arrivata al mixer, anche se era al telefono, e ti lascerei iniziare raccontandoci magari chi è William Wall, ovvero questo scrittore irlandese che ha pubblicato di recente questo ultimo titolo, La ballata del letto vuoto per Nutrimenti, ma prima conta già altri 5 titoli. Abbiamo accennato ai suoi profondi rapporti con l'Italia, la sua attività di traduttore, appunto dall'italiano all'inglese ovviamente. Quindi, dato che ce l'hai proposto anche tu, questa è proprio stata una tua iniziativa, Carlo, che noi abbiamo accettato più che volentieri, ti lasciamo così l'onere mentre associamo anche Sara.
Certo, molto volentieri, infatti hai utilizzato proprio il brano perfetto, Empty Bed Blues, è il titolo del romanzo che viene pubblicato, è stato pubblicato per la prima volta tradotto in italiano da Nutrimenti, come dicevi. William Wall, io confesso subito che l'ho conosciuto all'inizio dell'estate, è una di quelle aree fra, come si dice, no? Fra due specchietti, aria secca, in cui mi ero perso questo bravissimo autore. Lo dico perché sono ormai 4-5 anni che mi sono concentrato proprio sulla lettura di autori irlandesi contemporanei. Io ho fatto delle bellissime scoperte, ma William Wall mi era sfuggito ed è un autore già affermato, nativo di Cork, come dicevi, ne parleremo poi nell'intervista, con una lunga e profonda un lungo e profondo legame con l'Italia, e l'ho conosciuto per puro caso su Twitter, perché a un certo punto mi è capitato su Tokyo un tweet di un account con cui ero collegato, che seguiva e che mi seguiva, in italiano, in cui parlava di una citazione che aveva trovato in un'opera di Claudio Pavone, storico della Resistenza, in cui veniva citato il rivoluzionario irlandese, sindacalista e marxista James Connolly. La cosa ovviamente mi ha colpito, allora gli ho chiesto di dirmi se poteva il punto, la pagina, insomma, del libro di Pavone. Da lì è nato un dialogo che poi è proseguito anche via email, e a quel punto, guardando il piccolo profilo, quella che si chiama bio dell'account Twitter, ho visto William Wall, autore irlandese, sono andato a cercare ovviamente informazioni e ho iniziato a leggere i suoi romanzi. Sono partito da un romanzo del 2005 che non è stato ancora tradotto, sottolineo ancora, in italiano, che si intitola This is the Country, che mi ha veramente colpito, l'ho trovato splendido. Da lì sono partito, ho letto altri suoi romanzi che non sono stati ancora tradotti, fino ad arrivare poi al romanzo di cui parleremo in particolare oggi, cioè la ballata del letto vuoto. E come sentirete poi nel corso dell'intervista, William ci racconterà di come è nato questo rapporto con il nostro paese, questo suo amore per l'Italia. William adesso divide la sua vita insieme a sua moglie fra l'Irlanda e Camogli, quindi questa è un'altra cosa che, come dire, ha stabilito un rapporto particolare, perché io sono ligure e ho un amore per l'Irlanda che è data ormai ben 31 anni, e quindi insomma è nato questa linea di comunicazione fra un ligure che ama l'Irlanda e un irlandese che ama misteriosamente, vi prometto, questa battuta, alla Liguria, come poi sentirete appunto nell'intervista.
Sì, sono vari gli intrecci che ti legano, ti hanno legato a questo libro, fino ad arrivare appunto all'intervista. Abbiamo detto che la trasmissione che hai realizzato, che avete realizzato, è impreziosita dalle letture di Sara Agostinelli, esatto, che finalmente abbiamo in collegamento e che salutiamo. Ciao Sara, benvenuta.
Ciao, grazie.
Ciao Sara.
Mentre io e te cercavamo di farti arrivare al mixer, Carlo ci ha un po' presentato questo autore. Io nel frattempo, data la vostra suggestione, in realtà ho preso il libro e l'ho leggiucchiato, anche se sicuramente non ho fatto una lettura approfondita come la vostra. Sono varie le cose così delle quali mi piacerebbe ci diceste qualcosina, anche se ormai il tempo purtroppo fugge e poi vogliamo ascoltare per intero la vostra intervista. Così butto lì due elementi, no? Come la solitudine della protagonista, che sicuramente ha a che fare con l'abbandono, con il tradimento, abbia però anche a che fare, dando un, come dire, un respiro più collettivo e storico al romanzo, anche con meccanismi perversi, come direbbe uno che ha vinto anche il Nobel, non tanto dell'azione sociale quanto del capitalismo finanziario e del cosiddetto debito sovrano. Altra cosa che vi butto lì è l'importanza e il valore performativo che ha l'apprendere una lingua anche nell'elaborare il dolore.
La prima cosa che dicevi tu, Pamela, sarà una delle protagoniste delle letture che chi ascolta potrà ascoltare nella trasmissione. È il tema appunto del debito, della difficoltà economica della protagonista. Ovviamente non voglio spoilerare, però no, abbiamo scelto di fare una lettura proprio in cui emerge bene questa difficoltà della protagonista, che è una situazione che poi la porta ad avere un rapporto di solidarietà e di stretto rapporto con l'altra protagonista, credo possiamo chiamarla così, del libro, che è questa donna che lei incontra, a cui si lega appunto in Liguria, Camogli. E qui emerge non soltanto una critica profonda al sistema economico capitalista, emerge appunto il tema della solidarietà, e mi permetto di dire anche fra donne, e emerge anche un tema politico forte che si capisce leggendo il libro, è molto caro all'autore, e quindi vengono fuori una serie di elementi attraverso lo svilupparsi di questo rapporto tra le due donne, quella irlandese e quella ligure che in qualche modo la accoglie, e che sono poi delle tematiche che insomma sono molto coinvolgenti, molto forti e tornano nel corso del romanzo molto, molto spesso.
Certo, hai 10 secondi, 15 secondi, magari se vuoi dire qualcosa su quello che è invece il fenomeno dell'apprendimento, del valore performativo appunto dell'apprendimento di una lingua, della frequentazione delle lingue da parte di uno scrittore che, abbiamo detto, vive un po' a cavallo tra due lingue, appunto il suo inglese natio e questo italiano che poi è anche strumento di lavoro per lui perché fa il traduttore. Per la protagonista forse l'apprendimento dell'italiano è, come dire, offre delle parole nuove, ma anche dei meccanismi, dei modi di pensare, delle possibilità espressive per elaborare il lutto, che non è soltanto quello appunto della perdita del marito, ma è forse quello della situazione che eredita questa perdita.
Sì, nel libro, nella ballata del letto vuoto, quest'ultimo romanzo, è molto forte questo tema, hai ragione, e è molto bello seguire nella lettura come la protagonista appunto scopre piano piano parole nuove, le analizza nei suoi vissuti che sono sempre razionali ma insieme anche emotivi, cioè c'è un vissuto emotivo sempre molto trascinante, e in questo appunto scopre, come dicevi, diversi modi di pensare, c'è sempre anche qui uno sfondo politico nella riflessione che fa William, sì, Wall, e diversi modi anche poi di affrontare, cioè le si apre un mondo diverso anche attraverso questo elemento linguistico che, se posso dire, anche in questo caso spesso è declinato al femminile. E in una lettura che sentirete c'è proprio una riflessione sul femminile, sulle desinenze nell'A, in A, che rendono questo tema molto forte delle donne, che io trovo che William Wall abbia in diversi libri abbia espresso, cioè una presenza femminile fondamentale.
Sì, allora le parole per dirlo anche non nella propria lingua, questo grazie anche a Carlo Giannuzzi che ha effettuato questa intervista. In realtà poi William Wall, ve ne renderete conto, lo ascolterete, se la cava piuttosto bene.
Molto.
Anche in italiano, esatto. Sì. Io vi ringrazio davvero entrambi, mi dispiace di non avere tempo per chiacchierare ancora un po' con voi, ma intanto sentiamo questa trasmissione e magari poi prossimamente avremo modo di risentirci anche per una piccola novità, non dico altro, che stiamo così progettando con Carlo Giannuzzi, e sono sicura che magari Sara potrà essere interessata.
Ma senz'altro, grazie mille.
Un saluto a tutti. Ciao, ciao.
Buon ascolto.
Oh, me and my cousin one after my bride, as we went a walking down by the seaside. Now mark what followed and what did betide, for it being on Christmas morning. Out for recreation we went on a tramp, and we met Sergeant Napper and Corporal Vamp, and a little wee drummer intending to come, for the day being pleasant and charming.
Right, shoot, sparrer.
Good morning, good morning, the sergeant did cry, and the same to you gentlemen we did reply.
La prima cosa che vorrei chiederti è come hai conosciuto l'Italia. Qual è appunto la storia del tuo rapporto con questo paese e quando hai deciso che non volevi essere semplicemente un turista, ma proprio passare del tempo, quindi vivere proprio nel paese?
La mia storia, la nostra storia, la storia di io e mia moglie, è una lunga storia con l'Italia, perché comincia nell'anno 79, quando siamo venuti qua per il nostro viaggio di nozze. Devi pensare che io sono cresciuto in un paesino in Irlanda con una popolazione magari meno di 200 persone, di fronte al mare, un paesino di pescatori e contadini. E siamo venuti in Italia per questo viaggio e ci siamo trovati a Rimini, dove c'erano almeno due, magari 20.000 persone sulla spiaggia solo. È stato uno shock enorme per me, un po' meno per mia moglie, che è cresciuta in una città, una cittadina, diciamo. Ma siamo innamorati dell'Italia. È difficile spiegare perché, dire la verità, non so perché siamo innamorati dell'Italia in quel tempo. Ma eravamo lì a Rimini e ci piaceva la gente, ci piaceva l'ambiente, il cibo, il vino, tante cose, l'arte. Lì abbiamo scoperto per la prima volta la storia di Paolo e Francesca, perché erano a Rimini. Poi li ho seguito, ho comprato una traduzione dell'Inferno e sono rimasto colpito dal canto quinto in cui sono Paolo e Francesco sono. Quindi dopo questa gita in Italia non potevamo tornare, perché in quel tempo i voli erano molto costosi e avevamo una famiglia, due figli, e non siamo tornati fino all'anno 2000, quando siamo andati a Roma con i nostri figli cresciuti. Poi siamo andati a Procida, perché abbiamo visto il film Il Postino, che è ambientato lì. Ancora questo colpo al cuore quando abbiamo visto Procida. Dopo 3 giorni avevamo il progetto di andare più al sud. dopo 3 giorni eravamo in spiaggia, una famiglia democratica, abbiamo fatto votare tutti, o restiamo qua a Procida o andiamo al sud, e abbiamo tutti votato di stare a Procida. E quindi siamo tornati anno dopo anno, magari per 10 anni, sia nell'inverno che nell'estate. E finalmente ho scritto qualcosa sul mio libro Il turno di Grace, sull'esperienza di essere a Procida. Poi abbiamo cominciato a pensare di prendere una casa in Italia, perché per noi viaggiare non è una cosa importante. Amiamo il viaggio solo perché possiamo entrare nella vita quotidiana di un posto. Non andiamo per una settimana in un posto, non molto spesso, ma vogliamo essere in un posto per avere la vera esperienza della zona, della gente, della cultura. Poi siamo arrivati alla Fondazione Bogliasco, molto vicino a Camogli. Questa fondazione ospita studiosi, scrittori, artisti, ballerine, tutte le arti sono lì. E abbiamo trascorso 6 settimane a Bogliasco e siamo andati a San Fruttuoso, posto bellissimo vicino a Camogli, e per andarci devi prendere il traghetto da Camogli. Quindi ho visto Camogli per la prima volta ed era amore di prima vista. Rassomiglia un po' il mio paesino, molto più grande ovviamente, ma rassomiglia un po' perché c'è il mare profondo che amo molto. C'è il promontorio a sinistra, è una città di pescatori e contadini, soprattutto pescatori e operai, diciamo. E mi sono trovato quasi a casa qui.
Il tuo romanzo Il turno di Grace, che è stato pubblicato a sua volta da Nutrimenti nel 2021, è appunto in parte ambientato in Italia, Procida. Però la ballata del letto vuoto è qualcosa di più. Mi sembra che sia proprio un omaggio all'Italia, cioè si traspare insomma questo tuo amore per il paese, per la sua gente, per la storia recente dell'Italia, che viene fuori ovviamente nel rapporto fra la protagonista e Rosanna o Anna. E è molto interessante anche il fatto che tu abbia deciso di pubblicarlo prima in italiano, qualcosa che, come mi hai spiegato, a quanto pare solo un autore irlandese, un'autrice in questo caso, prima di te ha fatto, cioè Julia O'Whelan.
Sì, Julia O'Whelan ha pubblicato questo libro, si chiama Il Guardiano di Notte. È un libro sulla vita di Togliatti, Gramsci. Ho conosciuto Julia, è morta adesso, è scomparsa da qualche anno, ma lei mi ha detto che non era pubblicato in inglese, era tradotto in italiano, quindi non era... È pubblicato in Italia, ma non in Inghilterra, neanche in Irlanda. Era molto arrabbiato perché aveva grandi successi con gli altri libri, soprattutto un libro chiamato The Women in the Wall, che è un capolavoro secondo me, ma questo libro no, non so perché. Il mio libro, quando l'ho scritto, pensavo di fare certe cose, ad esempio volevo spiegare un po' la vita quotidiana italiana ai miei concittadini in Irlanda. Per descrivere, ecco, siamo sulla riviera italiana e quando pensano della riviera pensano sempre di sole, della spiaggia. Volevo anche mostrare la Liguria come nell'inverno, un po' piovoso ogni tanto, magari ogni tanto un po' freddo, ma pieno di luce, con la voce del mare sempre accanto, con la vita del lavoro, la gente che parte da Genova nel treno la sera, gli operai tornando a casa. Volevo spiegare queste cose anche agli irlandesi. Un'altra cosa che volevo spiegare un po' era la politica, la situazione politica qui in Italia, soprattutto quello del passato, perché non sono esperto della situazione presente, che ovviamente non è una situazione buona adesso. Ma per noi di sinistra in Irlanda, il PC era una cosa incredibile, un partito di massa proprio di sinistra, con Gramsci, Togliatti, Berlinguer, ad esempio. C'era la resistenza, una cosa che potremmo capire un po', perché noi abbiamo fatto la nostra resistenza anche contro il regno inglese, e volevo spiegare anche un po' di questo. Quindi e c'era anche dietro di tutto, c'è una specie di fiaba, perché avevamo nel 2008, avevamo avuto questo crollo incredibile, questa crisi economica. La situazione era abbastanza semplice, c'era una banca, piccola banca privata, una volta era una banca per magari qualche miliardo, e non sapevamo nulla di questa banca. Poi, durante il periodo del Tigre Celtica, è diventato il più grande banca, uno dei più grandi banche del mondo. E poi, dopo il crollo di Bear Stearns in America, è crollato anche questa banca. E il governo ha deciso di, diciamo, socializzare i debiti della banca. Socialismo per i ricchi, diciamo. E noi di sinistra discutevamo molto il concetto di ripudiazione del debito, di ripudare il debito. Ho deciso di scrivere qualcosa su questa situazione, ma per me non è possibile scrivere un libro sul debito fiscale. Quindi ho deciso di inventare questa donna lasciata in un mare di debiti da un marito, uno stronzo veramente, che ha fatto questi debiti e lei non sapeva nulla. Era una studiosa di James Joyce, insegnava in università, aveva, secondo lei, una vita bella. Un giorno è svegliata e è reso conto che non c'era il marito e l'ha trovato morto nel bagno. Poi è cominciato tutto le cose legali, come si dice, l'avvocato ha detto che ci sono questi debiti e non poteva riuscire dalla situazione, perché in Irlanda non si può, come si dice, rifiutare l'eredità, non si può farlo. Quindi il romanzo comincia con una bussa alla porta, una donna, una giovane donna bella, dà un mazzo di chiave a questa signora e va via senza dire niente. E lei, dopo un po' di ricerca, trova che il marito aveva un amante, no, aveva un nido di amore a Camogli. E poi, ovviamente, questa donna era l'amante. Così comincia il romanzo.
L'ostilità mi cresce in gola. Mi cattura lo sguardo un filo che le spunta da sotto l'orlo della gonna, le gambe abbronzate. La guarda allontanarsi, l'andatura impostata, i passi quasi allineati fra loro fanno sì che il corpo rimanga perfettamente diritto. Trasmette energia, anche se non riesco a individuare con precisione che genere di energia. È magra, solida, vestita bene e con abiti costosi. Gambe di prima classe, folti capelli castani che le arrivano alle spalle. Mi viene in mente che anch'io li ho castani e che non più tardi di ieri ho trovato il mio primo capello grigio, che un tempo li portavo lunghi come i suoi. Era stato lui a chiedermi di tagliarli così? Gira l'angolo senza voltarsi a guardare. Solo in quel momento, nel momento in cui sparisce, mi rendo conto del significato di quella rigidità impostata. Quella donna aveva paura. Sì, l'amante. Fanculo a lui, fanculo al corpo senza vita che ho sepolto, fanculo al cadavere dietro alla porta del bagno, fanculo al cuore che lo ha ucciso, anche se non abbastanza presto. Non faccio che ripetermelo dal giorno in cui è morto e continuerò a farlo, probabilmente per sempre. Sbatto la porta così forte che il campanello si mette a suonare. Deve esserci un filo scoperto. Bisogna che chiami Jack Carey. Jack Carey è l'uomo dei lavoretti in casa. Lui non l'ha mai chiamato. Se n'è andato per un attacco di cuore mentre stava seduto sulla tazza del cesso, le mutande abbassate e la giacca del pigiama a righe. E il cellulare. Usava il cellulare come torcia elettrica. Un iPhone, che adesso è mio. Una delle prime cose che ho fatto, subito dopo il funerale, è stato cambiare la SIM. Non avevo mai saputo di desiderarne uno. la sua amante spaventata. Bellissima, gli occhi scuri, colore del legno di ciliegio.
Visto che abbiamo già toccato tangenzialmente l'argomento, già che ci siamo, ti chiedo una tua reazione alle recenti elezioni generali in Italia e a questa vittoria abbastanza netta di Fratelli d'Italia. Sei preoccupato per il futuro di questo paese?
Sì, sono molto preoccupato. Questo è il risultato. È un disastro, secondo me. Eravamo tra amici la sera dell'elezione e c'era un'atmosfera molto triste. Come it was as if somebody had died close to us. It seems to me, and I hasten to add, sono straniero qui, I'm an outsider.
Era come se fosse morto qualcuno di prossimo. A me sembra, e mi affretto ad aggiungere, sono straniero qui. È l'opinione di una persona che viene da fuori. La mia comprensione della politica italiana è generica, sotto l'aspetto politico-filosofico. Ci sono diversi partiti di cui non capisco a fondo le posizioni, anche se, aggiungo, spesso non le capiscono neppure i miei amici italiani, cosa peraltro piuttosto diffusa nell'epoca in cui viviamo, non solo in Italia. Tuttavia le posizioni della coalizione tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega sono sotto gli occhi di tutti. Ci sono dei punti molto chiari. Per esempio, Meloni nega di essere fascista. Io non so dire se sia sincera o meno, ma ciò che penso di poter dire con certezza è che dietro di lei ci sono parecchi elementi che fascisti lo sono senz'altro, persone che hanno atteso nell'ombra fin dal 1945. Forse di quelli non ne restano molti, ma sicuramente ci sono parecchi loro discendenti. E di queste persone conosciamo alcune posizioni. Il razzismo, la xenofobia, la misoginia. Come si sa, una delle prime cose che hanno ventilato è proprio la volontà di abolire il diritto all'aborto. La transfobia, l'omofobia. Ci sono tante cose che già sappiamo di queste persone. Non andranno magari in giro in camicia nera, armati di manganelli o olio di ricino. Tuttavia, sotto molti, molti altri aspetti, sono senz'altro fascisti.
They're transphobic, they're homophobic. We can say so many things about them. Perhaps they don't wear black shirts, perhaps they don't carry cudgels, castor oil, but in many, many, many other ways they are absolutely fascist.
Vorrei adesso chiederti alcune cose su alcune questioni che ho trovato in diversi dei tuoi romanzi. This is the country, Grace's Day, Susie Susie, The Map of Tenderness e la raccolta di racconti, Hearing Voices, Seeing Things. E una delle questioni che ho trovato, che ritorna insomma nella tua produzione, è la famiglia. Ci sono anche dei riferimenti molto precisi nella ballata del letto vuoto, mi sono segnato ad esempio quando la protagonista riflette, dice: le famiglie sono meccanismi complicati e aggressivi, cannibali. E poi ovviamente in This is the Country la storia parte da una famiglia profondamente, come si dice, disfunzionale. In particolare mi sono segnato una citazione che mi è piaciuta molto quando il protagonista dice: I told him I had too many ancestors with not known at this address. Gli dissi che avevo troppi antenati con non reperibile all'indirizzo fornito. Il protagonista di This is the Country proverà a costruire una famiglia e come sappiamo questo sogno verrà spezzato. Però anche in altri romanzi dove le condizioni sociali sono meno severe, meno dure, come in Turno di Grace, Susie Susie, The Map of Tenderness, la famiglia non è quel porto sicuro, quel nido al quale dovremmo poter tornare ed essere accolti. Mi viene in mente una citazione dal Turno di Grace nella scena quando la figlia parla di fronte a tutti e dice: ecco a voi il grande bugiardo, colui che nega, nasconde. Ecco la redistribuzione delle colpe a ognuno secondo i propri bisogni. Oppure in Susie Susie la protagonista con questo suo fare candido però fa una serie di affermazioni molto forti, come quando dice: the strange thing about families are there are too many things you can't say.
La cosa strana delle famiglie è che ci sono troppe cose che non puoi dire.
Ecco, ti volevo chiedere, proprio in un periodo in cui sentiamo sempre parlare della famiglia naturale, e in Italia ne sentiremo sempre più parlare, Come dovrebbe essere una famiglia naturale, secondo te?
Sono sfortunato come scrittore perché avevo un'infanzia felice. Questo è una cosa difficile per uno scrittore. Amavo la mamma, amavo la papà, loro erano amanti per la vita. Quindi e da il mio punto di vista è che vengo da una famiglia felice, diciamo. Nonostante, per ragioni che non so spiegare, il mio fratello e mia sorella abbiamo litigato in un modo quasi irrefutabile, irredeemably. E quindi mia sorella è morta adesso, purtroppo, ha fatto volontario per i malati del Chernobyl Reactor. E ha portato ambulanza in Bielorussia tante volte e ha preso, come si dice, questa malattia del sangue e è morto di questo. Leucemia, esatto, sì. Mio fratello non parliamo, ogni tanto scriviamo una carta per il Natale e basta. E non so come spiegare questo fatto, non mi ricordo un incontro in cui abbiamo litigato, ma siamo diversi, molto diversi. Ma questo fatto è un eco di una cosa che è successo alla mia mamma, che ha litigato con una sorella. Quando mia mamma è morta, mia zia mi ha chiesto, ma perché hanno litigato? Un'altra zia. Ha detto, io non so, magari tu sai. Lei ha detto, io non so. Quindi non si sa. E ho visto anche, facevo l'insegnante da quasi 20 anni, e ho visto tante famiglie così, un centro troppo grosso per lo spazio, diciamo, un, come si dice, a center which was malign, possibly we could say, at the center of the family, which nobody could explain.
Un nucleo centrale maligno nel cuore della famiglia che nessuno riesce a spiegare. Mi ricordo un episodio, ad esempio. Una volta un mio alunno arrivò a scuola con un'ora di ritardo, piangendo. Così lo presi da parte e gli chiesi cosa fosse successo. Mi raccontò che la sera prima il padre aveva chiuso lui e la sorella minore nella loro camera da letto e aveva iniziato ad ingerire compresse, col chiaro intento di uccidersi. Loro erano riusciti ad attirare l'attenzione di qualcuno urlando dalla finestra ed erano riusciti così a dare l'allarme. Quell'uomo stava per suicidarsi e intendeva farlo davanti ai suoi figli, qualcosa che non riesco davvero a capire. Il mestiere di insegnante ti permette di vedere le famiglie da un punto di vista diverso. È una cosa che mi ha sempre affascinato.
One sees families, you see families from a completely different viewpoint. So I've been always fascinated by that, il dispositivo della famiglia, diciamo, un meccanismo molto complicato, come il più complicato orologio del mondo, diciamo. E molto spesso va bene e molto spesso va in un modo assolutamente cattivo. In my novels, very often the family is at the heart of it, but which for me...
La famiglia è al centro di molti dei miei romanzi. La famiglia può essere un luogo pericoloso, così come può essere un rifugio. A volte quel nucleo centrale è positivo, e in quel caso la famiglia funziona, come è capitato alla mia. Altre volte invece è velenoso e consuma i membri della famiglia, come succede ad esempio nel Turno di Grace.
But equally it could be a poison which is eating everybody, as it is in Il Turno di Grace, for example.
Sono seduta a un tavolino interno alla cage. Il mondo fuori sta affogando. La pioggia sospinta da una burrasca da sud-ovest si schianta con un ruggito sulle pietre della spiaggia. Il tragitto dalla stazione l'ho fatto praticamente sott'acqua. Adesso, da dietro la porta di vetro, guardo le gocce abbattersi come raffiche di mitra lungo via Garibaldi, i vestiti che mi si raffreddano addosso, i suoni tranquilli di un caffè vuoto. A jet of coffee steam from the burnished cauldron. Joyce, ovviamente. Il brontolio smorzato del lavapiatti. Ora si confonde con le lettere che traduco. Ieri notte ho sognato che Molly Bloom piangeva per Ulrich, il figlio perduto. Enrico è appoggiato al banco a leggere un giornale. Mangio focaccia farcita con prosciutto di Parma, mozzarella e tapenade di olive. 7 euro. La cena più economica che si trova, a parte un piatto di pasta. Dalle casse la musica di Radio Swiss Jazz, Parfum de Gitane, Anwar Brahem, inconfondibile. Un calice di pigato, ultimamente il mio preferito, 4 euro. Pigramente, fra un boccone e l'altro, sfoglio le pagine di un libro fotografico che ho preso da uno scaffale alle mie spalle. Facce di camogli. Adesso ne riconosco diverse. Una vera sorpresa. C'è l'uomo del ristorante della cooperativa dei pescatori con il figlio. Uno dei pescatori mi ha sempre attratto, con quel sorriso all'ingiù che gli scava sul volto un centinaio di rughe, come le pieghe e le spaccature di una roccia. Dario il libraio sorride con il suo sorriso caldo, lo sguardo luminoso perfettamente catturato dalla fotocamera. La libreria si chiama Ultima Spiaggia. Che cosa significa? A pagina 34 trovo la stessa Anna, in piedi di fianco alla sua carrozza. La foto è in bianco e nero, ma mi sembra di distinguere una piccola spilla di Lenin sul bavero. La postura è decisa, spavalda. Sembra che stia per slanciarsi verso la macchina, un movimento che le ho visto fare tante volte. Lei che si raddrizza, che si distende, per quanto le sue ossa fragili consentano di distendersi, e parte, la testa diritta e alta nonostante la schiena incurvata, la mano destra che oscilla, la sinistra che regge una borsa, una busta della spesa o un libro. Provo un moto d'amore. D'istinto mi viene da sfiorarle la guancia. Mi sorprende accorgermi che la prima parola che mi passa per la mente è italiana, non è inglese. Carissima. E mi convinco che non esiste un termine inglese equivalente che esprima lo stesso calore pieno d'affetto. Dearest? Darling? Honey? Solo carissima contiene in sé una carezza. Fuori il clangore della pioggia, dentro la bolla di questo apparente silenzio. L'immagine curiosa di Enrico, ritratto al bancone come in questo momento, in mano una copia dello stesso giornale che sorride alla fotografa. Lo chiamo e gli mostro la foto nel libro. Lui alza il pollice e sorride. C'è una sezione intitolata Amici di Camogli. Volti allegri di gente in vacanza, seduti al bar, sulla spiaggia di ciottoli, sul muretto fuori dalla focacceria, sulla panca di pietra dietro la chiesa. Camiciole estive, sorrisi, abbronzature evidenti anche nel bianco e nero. Mi sembra di sentire l'odore di sale nei capelli. Poi, a pagina 132, a uno dei tavolini esterni di questo stesso locale, sul lato a levante, dove la gente si siede nelle mattinate di sole, il mio ex marito che mi rivolge il suo sorriso più viscido, davvero rettile. Vedo con chiarezza la linguetta biforcuta e al suo fianco la testa girata a metà verso di lui, i capelli castani sollevati nel movimento, appena sfocati, la sua amante. E sull'altro lato, impegnato in una grassa risata, la testa semi rovesciata all'indietro che mette in mostra le grigie otturazioni dentali dell'arcata superiore, che barzelletta fantastica, Jerry, il marito di mia sorella, schifoso bastardo del cazzo, porco traditore di merda fottuto. Jerry sapeva tutto. Stronzo testa di cazzo merdoso, bastardo del cazzo, bugiardo, coglione, bastardo. Dura come il manico di una scopa, la rabbia mi irrigidisce ogni muscolo. Se avessi un coltello sgozzerei qualcuno. Chiudo il libro, pago il tipo. Mi avvio nella notte sotto la pioggia che mi si rovescia sulla testa come nel diluvio universale.
E son chi affaccio a sto baule da maina. E son chi a mia. Tre camicie de velio, due coverte o mandolin, e camà de legno dio. E in te na beretta negra, a te foto da. E poi va giù con Zena.
Già che siamo sulla questione della famiglia, una cosa che ho notato è questa preoccupazione, come ti dicevo, appunto, delle reazioni delle persone rispetto al fatto di essere descritte, citate in una storia, in un romanzo. Chiaramente è alla base, è centrale proprio alla narrazione di The Map of Tenderness, perché è alla base della lite fra la madre e il figlio, la rottura drammatica fra la madre e il figlio. Ma poi, ad esempio, mi viene in mente in Il turno di Grace, quando Grace parla del manoscritto del padre, dice: "In the book that never was, he said my mother was a careless woman who brought her children up like animals." Nel libro che non venne mai alla luce, affermava che mia madre era una donna priva di attenzioni che cresceva le figlie come animali. Ecco, ti volevo chiedere se è una preoccupazione che tu hai come autore.
Scrivere è un mestiere, essere scrittore è un mestiere un po' pericoloso ogni volta. Io provo di evitare le citazioni delle persone particolari. Ovviamente uso la mia esperienza. Quando sento la storia di una vita, va registrato nella mia memoria e sicuramente uscirà in un romanzo più o meno. Ma normalmente credo almeno che le persone non siano riconoscibili nel libro. Spero che non siano riconoscibili. Una volta ho mandato The Map of Tenderness, infatti, l'ho mandato alla mia sorella e mi ha scritto dopo: "Mi piace molto il libro, ma non sono d'accordo con quello che dice della famiglia, della nostra famiglia." E ho risposto: "Questo libro non si tratta della nostra famiglia, è un'altra famiglia." Lei mi ha risposto: "Io non credo." E aveva ragione in un certo senso, perché la dedicazione del libro è to ghosts, come si dice, ai spettri, ai fantasmi, perché quando io non sono credente, non sono ateo da giovane, non credo nell'aldilà, ma quando scrivevo questo libro ero da solo a casa, nello mio studio, sentivo molto molto spesso la presenza dei miei genitori scomparsi, e c'era una presenza molto forte. Quindi quando ho descritto il padre e la mamma in questo libro, sono molto simili ai miei, potevano ballare così, ad esempio la descrizione della balla del mamma e papà, come erano nell'aria, non toccavano la terra, erano così leggeri, e l'amore tra il padre e la mamma e l'amore del mio padre per la mamma e viceversa. Quindi c'è tanto della famiglia. Anche c'è una sorella un po' strano. Anche mia sorella era un po' strano, e ovviamente da un certo punto di vista io sono molto strano come tutti gli scrittori. Quindi c'è mescolato in questo libro, ci sono le esperienze che ho avuto della mia famiglia, e mia sorella ha riconosciuto subito il fatto che questa famiglia era la nostra, fatto in un modo diverso ma con il cuore, lo stesso cuore. Quindi è molto difficile. Ad esempio, per questo libro, La ballata del letto vuoto, l'esperienza della donna lasciata in questo mare di debiti è proprio l'esperienza di un collega. Non era proprio un'amica, ma un collega. Una volta, equivalente irlandese della Guardia di Finanza, e hanno detto che il marito, che era una persona per bene, non era ricco, ma aveva proprietà, un negozio, altre cose così, non ha pagato i tassi da anni, non ha pagato niente, quasi niente. E hanno preso tutto, la Guardia di Finanza, il Dipartimento degli Entrati in Irlanda ha preso tutto, persino la casa familiare, che hanno lasciato alla donna fino al momento in cui il più giovane figlio ha avuto 18 anni. Quindi e dopo quel momento hanno preso anche la casa familiare. Lei non era colpevole, io non credo che sia colpevole, ma magari, no, io non lo so, ma era per il Dipartimento degli Entrati, era colpevole. Quindi la donna nel libro è basato, si chiama Kate, è basato anche su questa donna, delle esperienze della donna. Quando esce l'anno prossimo in Irlanda, spero che questa donna non legge.
E insomma, quindi è una tua preoccupazione, una cosa a cui hai
sì, chiesto. È vero.
Ecco, un'altra questione, sempre diciamo in generale nella tua produzione, ne abbiamo già un po', ne hai un po' accennato, è la società, appunto. Mi viene in mente un'affermazione della protagonista di Susie, quando dice: "My dad is not the brightest, I don't know, it's like he has money brain but no real brain." Mio padre, non so, ha intelligenza per gli affari, ma non vera intelligenza. La domanda che ti voglio fare è, ho visto bene, pensando che in questo personaggio del padre di Susie tu abbia un po' voluto racchiudere una certa categoria di persone che in Irlanda sono state responsabili di diversi problemi sociali per grandi fette della popolazione negli ultimi 20-25 anni. Mi riferisco proprio a quello che dicevi tu, alla crisi seguita al 2008.
Yeah, rispondo in inglese. It's the thing is that Ireland is a strange country. I suppose, in fact, every country is a strange country in a certain way. Italy is a strange country.
Il fatto è che l'Irlanda è un paese strano. Certo, in un certo senso questo si può dire di tutti i paesi. L'Italia è un paese strano, la Francia è un paese strano, l'Inghilterra è un paese molto strano. L'Irlanda è strana in questo senso. Non ha una vera sinistra e una vera destra. Abbiamo una sinistra, ma è molto piccola, perfino più frammentata di quella italiana. La destra invece è piuttosto ben organizzata. In realtà è un centrodestra, non una vera destra. In Irlanda non abbiamo un partito fascista. Dico, non l'abbiamo, ma per la precisione dovrei dire che nessuno dei partiti dell'estrema destra irlandese ha mai superato l'1% o l'1,5%. Tuttavia in Irlanda c'è una specie di consenso su alcune cose. E una di queste cose è l'idea che l'attuale governo di centrodestra sia in grado di gestire bene il paese. È come se non vendessimo che, ad esempio, in Irlanda l'assistenza sanitaria è a pagamento. Qui non è a pagamento. Tutti i paesi europei, che io sappia, hanno un sistema d'assistenza sanitaria gratuito, di certo la maggior parte e i più importanti. In Irlanda in realtà ci sarebbe un sistema gratuito, ma i tempi d'attesa sono lunghissimi, molto più lunghi che in Italia, anche se il servizio è di alta qualità. Spesso arriva troppo tardi, al contrario, se paghi, trovi subito posto, se non subito, in tempi molto rapidi. Inoltre, in Irlanda è nata una crisi degli alloggi, una delle questioni politiche nascoste, diciamo così, nel mio romanzo Susie e in misura minore in This is the Country. È una situazione di cui io non riesco a farmi una ragione. Diversi anni fa, sull'onda del neoliberismo, della predicazione di Thatcher, Reagan, il governo irlandese smise di costruire case popolari. Di conseguenza adesso ci troviamo con liste d'attesa infinite per ottenere una casa. Per fare un esempio, due amici italiani hanno una figlia che si è appena trasferita a Galway col compagno, che ha firmato un contratto con una grande azienda. Hanno visto un appartamento con due camere da letto e si sono visti chiedere 2.800 euro al mese. Questo a Galway, che non è una città di grandi dimensioni. Una follia. Questa è la situazione. A Dublino è ancora peggio. A Cork non va molto meglio. La gente comune non riesce a trovare un alloggio. A Dublino due dottori che vogliono vivere insieme avrebbero difficoltà a trovare casa. E in Irlanda i dottori sono pagati piuttosto bene. Due insegnanti non avrebbero alcuna possibilità di ottenere un mutuo per acquistare una casa a Dublino. Dovrebbero spostarsi almeno di 40-50 chilometri dalla città per poter comprare. Quindi c'è questa situazione assurda, dovuta alla penuria di case popolari e alla scarsità di alloggi nel privato. E in tutto questo il governo continua ad incoraggiare gli hedge fund stranieri ad acquistare case in Irlanda.
Multinational hedge funds to come in and buy houses. So ho sentito da giovane l'importanza dell'impegno politico per uno scrittore. Secondo me ognuno ha il diritto di votare, no? Il dovere di votare e di fare la politica, di capire la situazione politica. Ma non ognuno ha un piattaforma, diciamo, per parlare agli altri. Possono parlare agli amici, alla famiglia, ai vicini, ma non possono parlare al paese intero. Ma uno scrittore ha questo dono, diciamo, della scrittura. E quindi abbiamo lo stesso impegno degli altri, impegno di essere politico. Quindi, secondo me, è un dovere per uno scrittore avere una posizione, nonostante gran parte degli scrittori irlandesi non so che sono di destra o di sinistra. Non hanno preso una posizione. Ci sono tanti giovani adesso che hanno preso una posizione, ma i grandi nomi della scrittura irlandese in questo momento non so che posizione hanno. Ma per me è una cosa molto importante.
Era giorno di mercato in Via della Repubblica. Sono andata al bancomat per ritirare i soliti 500 euro. Avevo calcolato che sul mio conto personale in Irlanda avrebbero dovuto essercene ancora, più o meno 3.000. Ma una volta immesso il PIN, sullo schermo era comparso il messaggio «Transazione rifiutata». Ho rifatto tutto da capo con l'identico risultato e a quel punto non ho osato farlo per la terza volta per paura che la carta mi venisse ritirata. Prima ho sentito freddo alla nuca, poi al collo e alla fine mi si è gelata la faccia. Chiunque siano, ho pensato, mi stanno chiudendo in un angolo. Sono rimasta immobile a fissare quello stupido schermo sbiadito finché la persona che avevo dietro mi ha educatamente dato un colpetto sulla spalla. Sono andata al supermercato e ho cercato di comprare con la carta un pacchetto di caffè, ma anche lì transazione rifiutata. L'imbarazzo, la vergogna, l'umiliante bisogno di mettermi a piangere, a gridare, di pestare i piedi davanti a gente che non solo non avrebbe capito una parola di quello che dicevo, ma che se avesse potuto sarebbe stata completamente solidale con me. Ho ricordato a me stessa che queste cose potevano capitare e che le persone che avevo davanti non avevano idea del fatto che io fossi un debitore latitante, ma l'onda montante della vergogna non voleva saperne di deviare. Ho pagato in contanti e me ne sono andata senza fare scene. Sono scesa per Via della Repubblica, passata sotto gli archi, arrampicata per salita del Priaro e, varcato il mio cancello, sono entrata in casa e salita direttamente da Anna, sempre con in mano il mio pacchetto di pellini top, trasportato come una bomba inesplosa. Anna ha aperto la porta. Io, ancora frastornata, le ho offerto il pacchetto e lei mi ha fatto segno di entrare. Alle 9 del mattino era vestita di tutto punto, gonna di tweed, camicetta di seta e cardigan, ma con ai piedi le pantofole in pelle di pecora con dei piccoli pompon di lana sulla punta. Mi ha fatto accomodare nello studio, in realtà una seconda stanza da letto. Sulla scrivania pile di libri e una quantità di fogli di carta ordinatamente battuti a macchina. Si è seduta all'elegante sedia da ufficio alla sua scrivania e io sulla vecchia sedia impagliata di fronte. «Avanti, parla», ha detto. E così le ho raccontato dei conti correnti che alla fine erano stati bloccati. «Non ho più accesso ai miei risparmi e non finisce qui. Devono avere traccia di dove sono avvenuti i prelievi, per cui sanno dove mi trovo». Gli stridii lamentosi dei gabbiani sui tetti. A volte sembrano dei gatti rabbiosi. I motori delle barche, gli elicotteri, le scie di condensazione degli aerei che come una rete di vimini ingabbiano il cielo. Le ho detto che stavo cominciando a convincermi che i conti correnti non sarebbero arrivati, che si sarebbero accontentati di tutto il resto, dei beni personali di una vita ben vissuta, fagocitati dalle fauci di un debito insaziabile, la mia casa, i miei mobili, la mia auto, i miei amici perfino. Anche mia sorella, visto che Jerry, con tutta la sua competenza in faccende di soldi, non è riuscito a fiutare un investimento sbagliato quando gli è stato proposto. Quel mondo assurdo di percentuali e dividendi e contratti. Una manica di maneggioni, squali vestiti da indossatori che parlano come magnati dell'industria e giocano sporco, fottono la gente. E a golf che handicap ho e in che scuola andavo? La cui unica raison d'être è fare soldi e alla fine dei conti l'unico modo per farlo che conoscono è imbrogliare e comunque riescono sempre a fare dei disastri. E devono farsi salvare dalla bancarotta da chi non ha due soldi in croce. Dipendono dai più poveri dei poveri, quelli che possono salvarli rinunciando a molto più della loro vita, compilando dei moduli. Just 50 long years since I saw the moon beaming.
on strong manly forms, and their eyes with hope gleaming, I see them again, sure in all my daydreaming. Glory-o, glory-o to the bold Fenian men.
Di chi stai parlando? Dice Anna Ferrara. Non di tuo marito. Mi blocco all'istante e penso. Sì, dico, fa parte anche lui di quel mondo. So che stavo parlando del crollo, ma anche lui è uno squalo in doppio petto. Era uno squalo in doppio petto. Parlo del crack economico in Irlanda. Tu parli di classe, ha detto, e di denaro. Lascia che ti parli io di denaro. Si interrompe per qualche secondo. Riconosco l'espressione che fa, sta raccogliendo le idee. Colui che può comprare il coraggio è coraggioso, dice, anche se è un vile. Siccome il denaro si scambia non con una determinata qualità, né con una cosa determinata, né con alcuna delle forze essenziali dell'uomo, ma con l'intero mondo oggettivo, umano e naturale, esso quindi, considerato dal punto di vista di chi lo possiede, scambia le caratteristiche e gli oggetti gli uni contro gli altri, anche se si contraddicono a vicenda. Ho la netta impressione che si tratti di un testo imparato da Anna parecchio tempo fa. Mi sembra di vedere il suo cervello al lavoro per ricordare le parole giuste. Ma in che contesto può averle imparate? O le sta traducendo in inglese via via che le tornano alla mente? E il testo da dove viene? C'è della bellezza in quelle parole, c'è poesia, per la loro ostinatezza. Sembrano più un consiglio piuttosto che una ripetizione a memoria. Ma la precarietà mi annebbia la mente. Il sogno evocato dalla sua dichiarazione di volermi parlare di denaro, l'incubo spaventoso del debito in agguato nel buio, un segnale di allarme. A questo punto non riesco a immaginare di trovarmi ancora qui fra una settimana. Come fanno a individuare i debitori? I debitori latitanti, quelli morosi. Ho letto di casi in cui la gente è stata perseguita in giudizio fino in America, ma quelli erano pesci grossi, banchieri corrotti, capitalisti d'assalto. Non gente che tiene lezioni sul modernismo. Anna mi prende la mano. Io guardo le sue vene pulsare e penso, amo questa donna. Ha 90 anni ed eccola qui che mi parla di poesia per consolarmi di essere in bancarotta. Chi ha detto che la poesia non fa accadere nulla? Apre un cassetto della scrivania e tira fuori un libretto di assegni in una piccola custodia di pelle. Lo apre e dice, quanto ti serve? Scuoto la testa. No, dico, no, grazie, non ho ancora bisogno di soldi. Sto per chiamare quell'uomo che ho incontrato a Genova per prendere qualche studente. Non ho bisogno di tanto per vivere qui. Brava, dice lei, no pasaran. Ma non mi avevi detto che era una merda? Credevo che lo avessi chiamato merda. Rido. Sì, sì, ho proprio detto merda. Il denaro, dice, è tutto e niente, ma prima di tutto è un frutto dell'immaginazione. Ne abbiamo bisogno per vivere in mezzo agli altri, per comprare il cibo. Ma se dovesse svanire nell'aria come una bolla di sapone, troveremmo semplicemente un altro modo. Altri modi di vivere esistono e il denaro svanisce davvero nell'aria. Non vedi cosa fanno le grandi banche centrali quando ne hanno bisogno? Ne stampano dell'altro. Perché non ne stampano dell'altro per acquistare case per i poveri? Per la gente che ha perso il lavoro a causa delle cosiddette ristrutturazioni? È quello che è successo a te. Prima avevi dei soldi e ora non hai più niente. Anzi, meno di niente, perché adesso anche il tuo futuro appartiene a qualcun altro. Però ti rimangono il tuo lavoro e il tuo talento. E lavoro e talento sono le maglie della catena d'oro che abbiamo forgiato per noi stessi. Prende il telefono, digita un numero, aspetta qualche secondo. Quando dall'altra parte rispondono, sento che dice «Buonasera, cara compagna». Dopodiché mi perdo nella velocità della conversazione. Non capisco perché abbia chiamato cara compagna la persona con cui sta parlando. Mi è chiara soltanto la desinenza femminile in A, di cara e di compagna. La voce dall'altra parte non la sento. Colgo qua e là qualche parola, oltre all'onnipresente irlandese. Adesso ho inteso cerca lavoro e quel policromatico italianissimo concetto che è simpatica. Vuoi vedere che in questo mondo di donne meravigliose mi tocca imparare soltanto suffissi femminili? Verso la fine la vedo annuire e dire: «Sì, sì, certo. Saluta. Grazie, carissima». E chiude la telefonata. Con una smorfia mi dice: «È una di quelle persone che ripete ciao una dozzina di volte prima di riattaccare». Stacca un foglio dal taccuino e sopra scrive un nome, un indirizzo e un numero di telefono. When my bed get empty.